Giornale Open, andiamo alla guerra in Ucraina. Ultime novità, dice il giornale Open, servizio militare, così l'Europa pensa di nuovo alla leva obbligatoria dopo la guerra in Ucraina.
La Repubblica cosa dice?
La lezione del Donbass, ora l'Europa rivaluta la leva obbligatoria.
Il riformista.
L'Europa rivaluta la leva obbligatoria, la guerra in Ucraina fa salire la paura delle caserme
Delle
vuote.
caserme vuote, ce la
Delle
vogliono riempire con
caserme
soldati.
vuote.
Il giornale LK, l'inchiesta.
La guerra in Ucraina spinge l'Europa a riconsiderare la leva
Hai
obbligatoria.
capito che succede? Allora, fratelli, addrizzate le parabole, addrizziamo le antenne satellitari, va bene? Sta arrivando la Lega obbligatoria, ti ricordi, sono anni che lo diciamo e adesso lo dicono tutti i giornali, quindi la cosa è molto probabile. Quindi fratelli, Achtung, attenzione, è il malefico piano dell'America, è Ucraina, dell'America in Ucraina, con l'Ucraina. Prima l'America ha provocato, come tutti sanno, il colpo di Stato in Ucraina. Poi ha bombardato per 8 anni il Donbass, dove c'erano i russofoni di lingua russa. Quindi ha provocato la Russia a intervenire cercandola di metterla contro l'Europa. Trucco riuscito fin qui. Non che la Russia sono stinchi di santi, sono come tutte le altre nazioni, e c'è da fare guerra alla fame, c'è da ammazzare, ammazzano. Però l'America è andata a provocarla, è andata a svegliare il cane che dormiva, infatti l'orso. E il prossimo passo qual è adesso? Il prossimo passo adesso è che l'America sta cercando di coinvolgere tutta l'Europa a fare il suo lavoro sporco dall'America di combattere la Russia. Quello che interessa all'America è combattere la Russia. Perché? Perché insieme alla Cina sono due ostacoli che bloccano la conquista mondiale. E allora, sotterfugi di qua, sotterfugi di là, colpo di Stato in Ucraina. Guerra in Iraq, in Afghanistan, uccidiamo Gheddafi, guerra in Siria, pronti a fare la guerra alla Corea del Nord, pronti a una guerra in Iran, insomma l'America prende tutto il mondo. Però ci sono due problemi, Russia e Cina, e non si scherza perché sono due potenze nucleari, specialmente la Russia. E allora guerra nucleare non li vogliono, però stanno usando l'Europa a fare il lavoro sporco dall'America, a fare la guerra contro la Russia, nel nome della democrazia americana, naturalmente. Si capisce che in America la democrazia non la vogliono più, non c'è più democrazia in America. Vai a fare il cristiano in America, provate a fare il cristiano in America, vai nelle scuole con una Bibbia, vai a parlare di Gesù in una scuola, vai in un luogo pubblico, metti i 10 comandamenti. L'America è la stessa dell'Israele carnale che ha abbandonato Dio, ha perso il sapore e alla quale Israele carnale di secoli fa, prima di Gesù, Geremia adesso gli ha detto loro come sfuggirete le punizioni di Dio. Hai mandato Babilonia e ha distrutto completamente Israele. L'America sta seguendo quell'esempio. Insomma, dicevo, il prossimo passo, adesso l'America sta cercando di coinvolgere l'Europa a fare lo sporco lavoro dell'America, qual è combattere la Russia. Trucco riuscito per la perfezione. E regalo finale, final gift, spingere i governi a fare la leva obbligatoria per prepararsi alla guerra. Che l'America crede all'America, che sarà un gioco da ragazzi. Guerra contro la Russia, importante non pestare i piedi nucleari, poi per il resto è una sciocchezzuola.
Però questa idea della leva obbligatoria è una cosa imposta dall'America?
No, non è imposta all'America, è provocata dall'America, perché con tutte queste cose che stanno succedendo, provocazioni, eccetera, va bene, allora gli europei ci sono. Tutti i lustrascarpe europei, von der Leyen, sono lì a Bruxelles con le valigie pronte a riempire quei dollari fotocopiati, falsi, comunque li prendono. tutto quello che dice l'America, qui non cade foglia che l'America non voglia, comanda l'America. L'Europa è una colonia americana, ci sono 100 basi militari in Germania solamente. Va bene, basi atomiche e nucleari in tutta Europa. Cioè l'America praticamente con le buone e con le cattive, con la Coca-Cola, con i film di Hollywood, con Disneyland, con la prostituzione americana ha conquistato l'Europa, ha corrotto l'Europa. Tu vai in Italia e tutti cercano di parlare americano. Tutto in inglese, tutto, ma non il bello inglese di Oxford, inglese, l'inglese scassato, distrutto, americanizzato. Va bene. Tu vedi in Italia, tutti vogliono tutto anche al Parlamento italiano le leggi le fanno col nome inglese. È
Sì, sì,
un'adorazione,
sì.
è ridicolo.
Sì, è vero, sì.
I giornalisti certi giornalisti che per miracolo sanno scrivere e leggere, scrivono nomi inglesi dappertutto. Se tu non capisci inglese non hai capito l'articolo. Perché non è che sono come, grazie a Dio, cerco di fare io quando metto parole in inglese, le metto spesso, sempre metto la traduzione.
Sì.
No, metto parole in inglese senza traduzione, se non capisci perché sei cretino. Non capisci perché? Perché scusa, vai all'università fino a 30 anni e capirai. E se dopo mi parli tedesco o francese, cosa faccio a capirti? Questi non sono giornalisti, sono imbroglisti. Un giornalista che usa una parola straniera e non dà la traduzione è un imbroglione.
No, e vuole
Si sta,
mostrarsi
altro, non ho
superiore.
finito l'arrabbiatura. Si sta dando le arie,
Sì.
fa vedere qualcosa che non è, adesso
Sì,
puoi.
è lo stesso, vuole mostrarsi superiore, sì.
Vuole mostrarti che lui parla francese. Je parle français comme un vache espagnol. Capito? Al Parlamento italiano tutti spiccano in English. Tutti in English spiccano. Spiccano. Ma Dio ci liberi. Allora torniamo a dove che eravamo. Che l'America sta facendo fare lavoro sporco
All'Europa,
all'Europa. Va
sì.
bene? E allora il regalo finale, adesso che l'America sta regalando all'Europa indirettamente. Gli sta strizzando l'occhio e l'Europa dicono sì, leva obbligatoria così che vinciamo Putin. Ma non è Putin. Putin ha l'80% del supporto russo per la sua politica. Non è Putin. Che stiano attenti che tolgono Putin, viene Kadyrov o quello del Wagner, che sono 1.000 volte peggio. Putin è uno che con mezzo cervello ancora ragiona. Ma se viene Kadyrov si salve chi può. Quello dice le vuole attaccare per i polpastrelli i filonazisti di Ucraina. Dice lasciatemi andare, li voglio solo ammazzare tutti. Questo Kadyrov, l'islamico della Cecenia, che io dicevo è perfetto anticristo, avevo detto, no? Però è troppo spudorato, quindi questo no, no. Hanno troppa paura questo qua. E poi, insomma, l'America crede che vincere la Russia è un gioco da ragazzi, l'importante è cercare di non stuzzicare i bottoni nucleari. Il resto vinciamo perché la nostra superiorità militare. Si è dimenticato un dettaglio, comincia con la D, Angela. Dio.
Il loro debito? Ah, Dio! Pensavo ai soldi, è debito
Cioè, ma sempre ai
grande!
soldi tu pensi?
No, no,
Ma
no!
quanti soldi vuoi tu?
No, non voglio, io lo so che l'America è piena di debiti!
Ragazzi, non mandate più offerte ad Angela.
Sì, ma mandatele ad ora!
La finanziera dice alt. Ok,
A
vabbè.
me
A
no!
parte, il Vangelo non si vende. E allora, hanno dimenticato un dettaglio. Dio, il fattore Dio, hanno dimenticato. Va bene, quindi con la superiorità americana possono lustrarsi le scarpe e dare i sciacquoni ai cessi con il loro militarismo. Perché la Russia, cosa gli ha detto la Russia? E glielo dice in continuazione e lo ripete, sono pronti a usare le armi nucleari se li scocciano abbastanza.
Sì.
Infatti Stoltenberg, il direttore della NATO, Biden, ogni tanto esce dallo spizio, cosa dicono? Non vogliamo guerre nucleari. Tutte le altre guerre sì, però una nucleare che mi cazzo sulla testa a Washington, quello no. Non mi conviene, scusa,
Certo.
se no l'avrebbe già tutte le guerre possibili e immaginabili. C'è la deterrenza nucleare. Insomma, Il fatto che la Russia ha detto siamo qui pronti col bottone, il dito è nervoso. Insomma, questo ha dato una calmierata a tutti quanti in Occidente. Infatti sono lì, li mandiamo il Leopard o non li mandiamo? Salve Margherita, mi amano, mi amano, mi amano, mi amano. Li mandano, li mando, li mandano, li mando. Capito? Tutti hanno detto voglio mandare il Leopard, sono i famosi carri armati tedeschi, ma sono... Anche quelli che li hanno promessi ci stanno ripensando. Perché? È perché la Russia non è mica l'Afghanistan o l'Iraq o la Libia. Ah, tu mandi Leopard contro la Russia, ma lo sai, stanno litigando se devono mandare 100 o 200 carri armati. O 300. La Russia ce n'ha 12.500 di carri armati, c'ha tutto l'arsenale sovietico ancora. Sì, sono un po' vecchiotti, ma le bombe esplodono. Va bene? E allora questa è la situazione un po'. Fratelli, io voglio dire questo, preparatevi, fratelli. Preparatevi perché vogliono fare una leva militare che Dio non voglia, però io credo che la faranno, probabilmente. L'America con la maschera della sua falsa democrazia, come ha fatto, come detto, in Afghanistan, Iraq ed altri posti, sta trascinando di nuovo l'America. Sta trascinando cosa? Il mondo. Quel mondo, quale mondo? Il mondo abbastanza sciocco, quel mondo sciocco che è abbastanza sciocco da seguirla in un'altra delle sue guerre. E adesso si stanno attaccando alla Russia. Ma state rischiando la guerra mondiale, pazzi, stolti, a piede libero. Altra che camicie e carri armati. Mandate le camicie agli americani a Bruxelles. Che camicie, Angela?
Non lo so.
Le camicie di
De forza.
forza, straight jacket.
Ci ho pensato, però non
Hai
sapevo.
capito?
Di
Ma tu ogni
forza.
tanto devi dire quello che pensi,
Sì.
eh? Non dimenticare che il Signore ti guida, eh? Allora, Signore, guarda, e non solo, non contenta di provocare una guerra in Europa, l'America, ne sta preparando adesso un'altra con la Cina per Taiwan. E cosa ti interessa di Taiwan? E cosa devo portare la democrazia della Coca-Cola a Taiwan? Ma scusa, quando l'America ha invaso il nord del Messico, che ha rubato la California, l'Alabama, il Texas, la California al Messico, perché la Cina, la Russia non ha mandato armamenti al Messico? Viviamo in un mondo di prepotenti, se un prepotente va a guerra. E speri che la finisca al più presto. No, invece a lei no, l'America va a dare armamenti in Ucraina, in Taiwan, da tutte le parti, nella Corea del Sud. E ci sono prepotenti, cosa devi fare? Se i sovietici hanno preso l'Europa del Nord, ti rilassi. Così va il mondo. Tu, America, prostituta e ipocrita, non hai rubato il nord del Messico, sì. E allora tu puoi rubare, gli altri no. Ah, frate Giuseppe, sei a favore di invadere? Non sono a favore, così va il mondo, no? Quando c'era Gesù, c'erano i Romani che hanno invaso tutto il mondo conosciuto e lavoravano su quello sconosciuto. Cosa ha fatto Gesù? Mandiamo armamenti a difendere le nazioni conquistate, avanti Barabba, zeloti, armate. Ha fatto così
No,
Gesù.
no, 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 no.
Cosa ha detto a Pietro quando ha tirato fuori il mitragliatore? La
Chi
spada ha
vive di
detto.
spada morirà di
Chi
spada.
vivrà di spada morirà di spada, no? E Pietro ha detto, aspetta, piano, a me non un orecchio glielo taglio, scusa. Pietro dice, ok, a scoppio ritardato. Oh Signore, 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 ti benedico Gesù.
Amen.
Grazie Signore. Insomma, stanno preparando guerra a destra e a sinistra. A nord e sud, est e ovest. L'America è la nazione più prostituta che mai esistita, perché si fa finta anche di essere cristiana, tra l'altro. Se vuoi vedere l'autoritratto dell'America, c'è un dipinto nella Bibbia, un dipinto, un quadro che dipinge l'America ed è la prostituta di Apocalisse 17 e 18. Una prostituta che Dio brucerà col fuoco, dice in un'ora. Quanto ci vuole un attacco atomico a sorpresa di distruggere l'America? Un'ora, dice la Bibbia inglese,
Eh sì,
italiano come dice?
poco
In un
tempo. Ah.
momento. Capito? Quindi, Molti predicatori americani dicono che ma perché la Bibbia non parla dell'America? Come non parla dell'America? Scusa, la più grande prostituta dell'Apocalisse 17, caspita, se ne parla.
Giuseppe, che significato ha?
E comunque, per finire, sta preparando una guerra l'America con la Cina per Taiwan e adesso sta sfidando apertamente anche la Nord Corea e l'Iran. Insomma, l'America mica sta costruendo queste armi perché si annoia. C'è un motivo che l'America c'ha più armamenti e spende più soldi delle prime 10 nazioni del mondo. Le prime 10 nazioni del mondo, l'America spende più di tutti loro messi insieme. C'ha 20 portaerei e tutto quanto. Ma che se ne fa di queste cose? Perché vuole l'egemonia, il controllo mondiale, vuole andare in giro con le loro portaerei che sembrano grattacieli per spaventare tutti. Ma la Bibbia ci dice che l'America perderà. Perché? Perché non è sotto la grazia, ma sotto la disgrazia, è sotto la benedizione, ma è sotto la maledizione. Ha dimenticato il suo Dio. Dimmi, Angela.
No, volevo sapere che significato ha la leva obbligatoria.
Significato che adesso in Italia c'è quello cosiddetto il militare professionale, che tradotto, cosa vuol dire tradotto?
Sì.
Vuol dire mercenario. Professionale vuol dire che ti pagano un sacco di soldi e tu vai a fare militare per i soldi, mercenari. Infatti la parola soldato vuol dire assoldato, capito? Un soldato è uno che prende soldi. Soldato viene da lì. Il soldato classico è mercenario, sempre è stato così. Però per assoldare i soldati così ci vogliono un mucchio di soldi che l'Italia e l'Europa non li ha. L'America ce l'ha perché c'ha la Banca Mondiale, c'ha la Federal Reserve, loro hanno una fotocopiatrice, stampano i soldi e adesso c'hanno 30 trilioni di debito e non gli frega niente loro. Loro fotocopiano, però l'Europa non può fotocopiare, deve prestarli e non riesce. E allora hanno eserciti professionali in Danimarca, in Germania, in Italia, in Francia. Cioè lì, piccolissimi, più piccoli possibili, l'Italia ce n'ha 150.000 soldati, l'America c'è, mi pare, 1-2 milioni di soldati, la Cina non si sa, e riesce a pagare solo quelli. Però se scoppia una guerra non può mica permettersi di stampare soldi con la fotocopiatrice come l'America. E come fa a chiamare milioni militari? L'America sì, perché lei fotocopia i soldi, carta. Adesso, credo che stanno usando la carta igienica direttamente adesso per stampare i
Oh.
soldi in America. Sì.
Ai, 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 ai.
E allora la leva, io mi ricordo da militare, prendevo 150 lire di decade al giorno, e le sigarette costavano 160 lire, capito? Un pacchetto di sigarette tipo Alfa, fumavamo Alfa, le più buon mercato, cioè insomma prendevo 150 lire al giorno, questa è la decade, un pacchetto di sigarette, sarebbe come dire oggi, non so, forse 1.000 lire che ti copre una Coca-Cola, ecco, cioè non so niente,
No, quella niente, sì.
niente. Invece quindi il soldato professionale, oggi non so quanto guadagno un soldato professionale, guadagno come un lavoratore, non so, 1.000-2.000 euro. Sono 1.000-2.000 euro, quello che è, no? Insomma, sono per me uno stipendio così per mantenere la famiglia. Però con la leva obbligatorio non ti danno niente, ti danno
Ah, sì?
i soldi per una Coca-Cola al giorno, cioè non costa niente. Praticamente il governo può avere milioni di soldati e non gli costano
Sì,
niente,
sì, sì.
capito?
Sì. C'era un tempo, ho letto nella storia, che c'era un tempo quando era illegale usare mercenari nelle guerre, cioè pagare mercenari, perché non puoi pagare italiani mercenari per combattere una guerra contro l'Italia, per esempio.
Tu ti riferisci come quando il re d'Inghilterra aveva chiamato i francesi, gli olandesi e i tedeschi a combattere in Inghilterra, ti riferisci quando.
Sì, può essere anche quello esempio, sì.
Sì, vabbè, quella è la situazione di tradimento. No, ma hanno sempre gira di gira, hanno sempre pagato i soldati per esempio, gli americani avevano i contrattisti, contractors, li chiamavano in Iraq e in Afghanistan. Morivano molti soldati americani e le notizie, i media americani non andavano, erano contro, loro contrattavano dei mercenari per combattere in Iraq. I russi hanno dei Wagner, il gruppo Wagner, che loro prendono i soldati direttamente dalle prigioni. Loro
Oh,
prendono i criminali
i peggiori, eh?
e gli dico: continuate a essere criminali, però ammazzando gli ucraini. Quindi, insomma, sono tutta una squadra. Ci sono sempre questi contrattisti, mercenari, eccetera. In tutte le guerre trovano il modo di, capito?
Wasn't it the king that fought against Cromwell that he was bringing Irish soldiers to fight against the English soldiers?
Sì, traduce.
Dice John che non è stato in Inghilterra che il re che combatteva contro Cromwell pagava soldati irlandesi per combattere
Con, contro l'Inghilterra.
But they said that you have to become Catholic, and he was about to become Catholic because of that.
Sì, vabbè, sì, questo re infatti fu giustiziato perché usò truppe straniere per difendere il suo trono in Inghilterra e Cromwell infatti lo ha accusato di quello traditore che usava truppe
Traditore, sì.
straniere e l'hanno fatto decapitare, no?
Sì. Cioè,
Okay, ecco, la storia di Cromwell.
erano traditori, sì.
Sì. Quindi sì, tu ti riferisci a quello, no?
Sì.
No, no, invece no, in tutte le guerre ci sono sempre i mercenari, ce li hanno i russi, ce li hanno gli americani, contractors si chiamano in inglese. Ecco, allora quello che sta succedendo in Ucraina potrà succedere in Italia e in Europa, cioè la guerra che c'è in Ucraina può spostarsi in Italia, perché non è che la Russia gli piace, che l'Italia sono amici, 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 però gli mandano armamenti all'Ucraina per ammazzare i russi. Prima o poi, alla fine, se l'Italia non si sveglia, la Meloni e Anguri e tutti quanti lì, se non si svegliano e non cominciano a calmarsi un pochettino, e allora cioè, la Meloni non gli piace troppo l'America, ma la segue perché non vuole essere sentirsi isolata in Europa, eccetera. Insomma, se tira troppo la corda, va bene, e alla fine si rompe e la guerra può, diciamo, espandersi e straboccare in tutta Europa, va bene? Quindi l'America e l'Europa, fratelli, io dico questo, l'ho già detto in passato, sono un Titanic da abbandonare, fratelli. Però succede che i passeggeri del Titanic, cioè i politici, cioè i media, eccetera, Bruxelles, cioè, i passeggeri del Titanic continuavano a ballare anche dopo l'impatto. Dopo che il Titanic si è sfasciato, che si è aperta una falla enorme contro l'iceberg, continuavano a ballare. È quello che succede adesso in Europa. Ci sono queste guerre in Ucraina, continuano a ballare. Parla di politico come se niente fosse successo. Ma non capite che questa guerra l'America sta cercando di farla straboccare, non avete capito che l'America ha fatto esplodere Nord Stream 2, il tubo di gas subacqueo del Baltico che dalla Russia andava in Germania perché l'America l'ha fatto esplodere per bloccare il gas? L'America vuole la guerra perché senza guerra non può conquistare il mondo con la sua Coca-Cola e la sua falsa democrazia. L'America vuole la guerra, però i politici sono così ben pagati. Quei valigioni pieni di soldi che non gli interessa niente. Questi sono mercenari. Basta che c'hanno il loro dio, denaro. E allora, sul Titanic continuavano a ballare. In Europa continuano a ballare alla musica americana. Anche dopo l'impatto contro l'iceberg. L'Ucraina è un iceberg che appartiene spiritualmente, simbolicamente, cioè appartiene alla Russia, sempre appartenuto alla Russia. Adesso giochi di qui, giochi di là, Khrushchev, sovietico, gli ha regalato la Crimea all'Ucraina, poi l'Ucraina adesso è stata all'America e la Russia dice la Crimea ce la riprendiamo. Se non siamo più fidanzati, mi riprendo l'anello di fidanzamento, la Crimea. E allora cosa fa la CIA? Va in Ucraina, scopre chi sono contro la Russia, reparti filo nazisti, e li usa per buttare giù il governo filo russo del 2014 in Ucraina, il resto è storia. Erano i filo nazisti che sparavano, hanno fatto col colpo di Stato, e con tutto il governo filo russo, e ne hanno messo uno pupazzo filo occidente, perché la maggioranza di ucraini, maggioranza c'è una maggioranza neanche troppo alta, che sono filo occidentali. E quelli che erano la minoranza che era contro, Zelensky e compagnia bella e compagnia brutta, li hanno scomunicati, uccisi, cacciati fuori, hanno chiuso la televisione, hanno chiuso i giornali, hanno chiuso i partiti politici che non erano a favore del colpo di Stato. È successo questo. Quindi Zelensky è di essere parente stretto di Adolfo Hitler, questo qua, perché sono tutto filo nazisti questi qua, eh? Attenzione. Ma ufficialmente, questo non è che sto esagerando io. Insomma, non potevano credere... Posso tornare al Titanic?
Sì.
Non potevano credere, perché continuavano a ballare? Non potevano credere che la più potente nave potesse affondare. Adesso l'Occidente adesso non crede che la potente America, la grande America Titanic, come fa a affondare? È inaffondabile, è troppo ricca, troppo potente, troppo armata. Come fa a affondare l'America Titanic? Non può. E però ha abbandonato Dio. E non fa niente, è sempre una grande nave. Cosa hanno detto della Titanic quando i giornali hanno detto neanche Dio può affondare questa nave?
Sì, sì, sì.
Caspita, che maniera di inaugurare un viaggio. Ti sei messo sotto tutte le maledizioni possibili. È affondata. Insomma, quando il Titanic è affondato e si è trascinato sotto, 1500 passeggeri e solamente 700 sopravvissuti, va bene? E allora l'America Titanic, la potente America, guarda, quello che ti fa ricco è la benedizione dell'Eterno.
Amen.
Guarda qui, sì. Stavo pregando, proprio ieri sera il Signore mi ha dato una piccola scrittura. Posso andare lì?
Sì.
Aspetta, me la sono annotata qui.
Sì, certo.
Grazie Signore. Guarda, vuoi andare a Proverbi 21?
Sì.
Ecco, la scrittura ci ha mandato ieri sera, 30.
Proverbi 21, 30.
Per favore.
Non c'è saggezza, non intelligenza, non consiglio che valga contro il Signore. Proverbi 21, 30.
Capisci? Non c'è saggezza, non c'è consiglio, non c'è potenza, non c'è America, non c'è Titanic, non ci sono politici di Bruxelles che valgano contro il Signore. Questa è gente che sta marciando, lottando contro Dio. Si sono messi sotto maledizione, come Sodoma, Gomorra, Israele che ha abbandonato la legge, ha abbandonato Dio. Israele, il giardino del mondo, il paradiso terrestre era quasi. Per trasportare un grappolo di uva nei giorni di Giosuè ci volevano due persone per un grappolo di uva attaccato a un bastone, due persone a trasportare un grappolo di uva, sarà stato, non lo so, 50 kg, un grappolo di uva. Però perché hanno pensato che non gli serviva più Dio. E allora il Signore gli ha strappato il tappeto dei sotto i piedi come sta facendo, come farà con l'America, con l'Europa, questi bruxelliani, newyorkesi, washingtoniani, bideniani, nel nome di Gesù Cristo. Scusami John, cos'è che volevi?
So I was saying that on the Titanic, it said that the first thing that was wrong was that every ship that was first sent out, like as soon as it was made, it was sent out, they would break a bottle, you know, a bottle of champagne, and then they'd say, God bless this ship.
Cioè, ogni volta che diciamo inauguravano una nave e tiravano una bottiglia di champagne contro la nave, che la bottiglia si spaccava, ed era la tradizione per inaugurare la nave. E dicevano, quando lanciavano la bottiglia di inaugurazione, dicevano, Dio benedica questa nave.
But then they didn't do that. And the guy who made it said, not even God can sink this ship.
Però con il Titanic non hanno fatto così, non hanno benedito la nave.
Non hanno benedetto la nave, non hanno seguito la tradizione?
Sì, e la persona che ha costruito la nave ha detto neanche Dio può far sprofondare
affondare questa nave. La persona che ha costruito la nave ha detto neanche Dio la può affondare.
And it said that there was a fire inside the coal room, you know, where they kept the coal to make the engines go, there was a fire.
E John dice, il fatto che scoppiò un incendio nel dipartimento dove c'era il carbone della nave.
And it said that all the firemen, when it set sail, all the firemen got out. And
sì, e allora finish the sentence.
All the firemen got out, and you can see on some of the pictures it said the metal was getting destroyed. It's getting much weaker.
That was when?
When they were setting sail. It was much weaker.
As they were leaving?
Yeah.
E dice John che quando la nave partiva, ci fu un incidente e prese fuoco nel reparto carbone, che ci voleva una quantità enorme di carbone, che andava a carbone alla nave, e il carbone prese fuoco, cominciò ad ardere, e ci sono delle foto dell'epoca che mostrano questo, le ho viste anch'io.
It was getting much weaker, and that was one of the reasons why when they hit the iceberg they started sinking immediately, because the metal was too weak to hold.
Il metallo della nave cominciò a surriscaldarsi, si indebolì, e quando colpì l'iceberg si sfasciò più del necessario.
And third, there were not enough lifeboats for everybody on the ship.
E poi non c'erano abbastanza scialuppe di salvataggio per tutti.
That was a very big mistake. That's why very few people survived. It was freezing cold water and they didn't have enough lifeboats.
L'acqua era gelida e non avevano abbastanza battelli di salvataggio.
Yeah, so
they weren't really letting the third class get out.
E poi non permettevano alla terza classe di passeggeri di uscire.
E anche quei ragazzi qui hanno studiato la storia lì, è detto che c'erano categorie, prima classe, seconda classe, terza classe, e da una precedenza alla prima classe, alla seconda, la terza classe non riuscì a uscire.
It said, in fact, that it was the first class who could get to the deck, and he said when all the third class managed to get out, most of the boats were taken by the first class.
E così che la terza classe, quando arrivò, trovò poco.
Mm-hmm. It was very
sì, rough. Ma la confusione era così grande che ho letto anche nella testimonianza che una parte delle barche erano anche mezze vuote.
Ah, sì.
Perché era così disorganizzata la cosa. Sì, non era sufficiente per tutti, ma alcune barche erano anche mezze vuote.
Mm-hmm.
Can we go?
Sì.
Thank you, John.
Thank you, John. Jasmine,
Thank you, Jasmine. Bless you.
Sì.
Insomma...
E si impara tanto dal Titanic.
Insomma... Ma i nostri bambini ci insegnano, loro piace moltissimo la storia e i documentari. Insomma, fondarono 1500 passeggeri, 700 sopravvissuti, che sì, è praticamente un classico. Ci sono stati incidenti mondiali più grandi di questi, però questo è talmente spirituale, perché neanche Dio lo poteva fondare. Guarda, un dettaglio voglio dire. L'America, abbandonando Dio ufficialmente, abbracciando ogni ideologia di perversione possibile e immaginabile oggi, si è messa sotto le maledizioni e le punizioni di Dio. Per questo, nonostante il suo strapotere militare e con le spese di cui parlavo prima, che le spese dell'America superano le 10 nazioni più potenti del mondo che la seguono, tutte e 10 messe insieme l'America spende di più, Cina, Russia, India, eccetera. Eppure, nonostante questa nave, virgolette, che nessuno, neanche Dio, può affondare, sono 75 anni e passa, che l'America, con tutte le guerre che ha fatto, e ne ha fatto troppe, non ne vince una, a cominciare dalla Corea. Non ha vinto una guerra. E quando Bush è atterrato col suo aereo sulla porta aerei nel Golfo Persico, dopo che hanno vinto l'Iraq, che Bush, il presidente americano, è il pilota di cacciabombardieri, lui era, è atterrato sulla porta aerei, è sceso, fotografi, CNN, eccetera. Cosa ha detto? C'era un cartellone sulla porta aerei, grande striscione, enorme, diceva "Mission accomplished". The war in Iraq is won. La guerra in Iraq è stata vinta, missione compiuta. Cosa? Gli iracheni gli hanno detto toglietevi dai piedi. Appena hanno messo in piedi il parlamento iracheno, supposto fantocci dall'America, gli hanno detto dovete andarvene. Noi islamici non vi vogliamo qui. Insomma, hanno evacuato tutto o quasi tutto, è rimasto quasi niente. Alleluia, Signore Gesù. Beh, mi fermo qui su questo punto.
Sì, va bene, sì. Andiamo bene. Avanti, sì.
Cosa dici, Gesù?
Sì, va bene.
Senti, vogliamo andare alle finanze?
Sì.
Guarda, c'è un giornale qui, Money It, soldi. W, soldi, si chiama questo giornale.
Dice, la crisi economica mondiale si aggrava, lo dicono i mercati. I mercati lanciano messaggi chiari, la crisi economica è ovunque e si aggrava tra recessione in arrivo, inflazione in aumento, eccetera.
Quindi questo è un altro segno del tempo della fine. E la crisi economica mondiale che si aggrava, dice questo giornale, lo dicono i mercati lo dicono, ma lo dicono, diciamo, tutti i giornali praticamente, chi in un modo che nell'altro, chi in un modo più velato. Insomma, io voglio dire questo ai fratelli, faccio una parentesi qua, chi deve investire, fratelli, investire in cose solide che gli serviranno, credo lo dovrebbe fare al più presto, perché i soldi andranno in fumo. In qualsiasi momento esploderà una crisi e sarà la più grande di sempre. Quella che dovrebbe introdurre l'anticristo nel mondo, con tutto l'annesso e connesso l'inferno che segue, compreso le sue guerre. Quante sono le guerre dell'anticristo, Angela?
5.
Sì, in Daniele 11 sono 5, ma in totale?
5... Dice Paul 7?
7. 7 guerre. Me le conti, Paul? So 5 in Daniel 11.
5 in Daniel, and then the,
vicino al microfono.
6-4 was...
Daniel 11.
When he invades Israel.
Daniel 11?
Yeah. Yes.
No, sono 5.
Yeah. Mm-hmm.
Daniele 11 ce ne sono 5.
Yeah,
dal verso 21 al 45. 5
there
guerre.
Are 5 wars there.
Yes, sir.
His 6th war is when he invades Israel. And the 7th is when he's destroyed by God in Armageddon.
Quindi dice Paul che in Daniele 11 sono 5 guerre. La sesta guerra è quando l'anticristo invade Israele e l'ultima, la settima, quando Gesù viene e lo distrugge ad Armageddon.
Allora sono 8.
Come sono 8?
Sono 5 Daniele 11, no?
Sì.
La sesta, lui dice, quando l'anticristo invade Israele.
Mm-hmm.
La settima qual è?
Armageddon.
No, Babilonia.
Alla distruzione?
Distruzione a Babilonia, e l'ottava è Armageddon. Quindi io ho sempre detto,
yes,
Daniele 11 sono 5.
Ah,
e con Armageddon e Babilonia sono 7, però adesso però Paul mi corregge e in effetti non sono 7, sono 8.
Però anche Jasmine ti corregge, dice sono 7, perché l'ultima Armageddon non è una guerra dell'anticristo, è quella di Dio.
Non ha detto che è dall'anticristo, però è una guerra che l'anticristo combatte. E la più grande guerra che l'anticristo combatte è quella di Armageddon, che combatte, non la vince, ma la combatte.
Però è una delle guerre dell'anticristo?
Beh, non Armageddon. È la guerra sua, è la guerra di Dio.
Ecco.
Però dice, io ho detto, è la guerra che l'anticristo combatte.
Sì, sì, sì.
Jasmine, quella è la guerra più grande che c'è.
Ok, da Armageddon 1.
È la guerra più grande che non ne sopravvive neanche uno. In Ezechiele 39 dice che ci vorranno, 7 mesi ci vorranno per bruciare le armi rimanenti.
Mm-hmm.
E 7 anni per raccogliere i cadaveri, per raccogliere le ossa. Dice che in Ezechiele 39 dice ci saranno dei ricercatori che andranno in giro per Israele e guarderanno, e ovunque trovano delle ossa metteranno un segno, così che i becchini li raccolgano, perché Dio non crede di disseminare cadaveri dappertutto. Va bene? E saranno ossa perché noi vediamo in Ezechiele 39 e vediamo anche in Apocalisse 19:11 in avanti, vediamo che Dio chiama in vita gli uccelli a un grandissimo banchetto. Venite uccelli al banchetto del Signore, al grande sacrificio che io offro. Venite a mangiare carne di capitani, carne di valorosi, carne di potenti. Venite uccelli. Praticamente Apocalisse 9 dice che ci sono 200 milioni di soldati lì e ad Armageddon si uccidono tutti. Va bene. La spada dell'uno sarà contro l'altro, dice in Zaccaria 14, si scanneranno tra di loro, confusione totale. All right. Allora, siamo arrivati a 8 guerre.
Abbiamo scoperto di più.
Sì, grazie Paolo, è vero, Paolo ha ragione, c'è una guerra, un'altra guerra da aggiungere, che sarebbe quella dell'anticristo che invade Israele, lo vedete in Ezechiele 38-39.
Mm-hmm.
Quando lui il fiume Eufrate secca, si asciuga, Apocalisse 9, le armate passano le Eufrate, che è in Turchia lì, passano le Eufrate entrano in Israele in una zona che si chiama Armageddon. Va bene. E dimmi.
I had a question. Paul and I were talking about something, and then I wanted to ask you a question. Why doesn't America, since they're going to get blown up, why don't they arm space? You know, like
why don't they
arm space? So they can't. Like if they destroy America, they have nothing to shoot back.
Arm the satellites.
Dice John, perché parlava con Paul sulle guerre e dicevano loro perché l'America, se sarà distrutta dall'anticristo,
non arma?
Perché non arma i satelliti così che avrà armamenti nello spazio per combattere?
Ma lo stanno, beloved, they're already doing it.
E lo stanno facendo.
Didn't you say they were gonna have a war in space or something like that?
Non hai detto tu che ci sarà guerra anche nello spazio?
Sì, ho detto questo, sì.
That would be kind of funny. It's like in the movies that they're always fighting in space.
E sarà un po' strano come nei film.
Sì, non sarà esattamente così, però armeranno così come adesso usano i droni per bombardare.
E the
drones, useranno i satelliti per fare lo stesso. Cioè, tutto possibile, immaginabile, usabile per il diavolo lo useranno. Tutto ciò che il diavolo può usare lo userà per uccidere, distruggere, ammazzare. Però, the days of the devil are numbered. I giorni del diavolo sono contati. Gli è rimasto poco tempo. L'inferno si avvicina.
Amen.
Gloria a Dio. Allora, fratelli, investite quello che avete in cose solide perché viene il crollo finanziario, dicevo. Cose solide che vi serviranno per sopravvivere, per il Signore, per servire il Signore. In qualsiasi momento esploderà una crisi e sarà grandissima. E allora, in base comunque alle profezie, vengono queste guerre, che le contavamo sette, ma Paul dice no, sono otto, e credo che Paul c'ha ragione. Quindi in base alle chiare profezie, l'ultima guerra che l'anticristo combatte, quella contro Dio, contro il Signore, contro di noi, si chiama Armageddon, e quella guerra, diciamo, è l'unica guerra che lui perde. In altre parole, ne vince sette l'anticristo. Vengono sette anni del patto della bestia, il patto dei sette anni. Sette anni, sette guerre, le vince tutte. Ce n'è solo una, Daniele 11:30, che insomma, non è granché, si confrontano lì con le navi americane, navi di Kittim. E comunque non la perde neanche quella lì, non è che non succede niente per lui. Però l'ottava guerra, è Armageddon, e dopo di quello rimane solo... Vuoi sapere il risultato di quella guerra, Angela?
Di quale? Dell'ottava guerra?
Sì.
Ma lo sappiamo, no? È Dio che vince e distrugge l'anticristo.
No, ma vuoi dettagli?
Sì.
Vai, Zaccaria 14, guarda. Credo che sia il 12, sì. Ecco, Zaccaria 14, 12, ci sono i dettagli, se volete sapere com'è che finirà l'ottava guerra, così chiamata, di Armageddon.
14, 12.
Qui siamo in Israele. Va bene, Armageddon sarebbe una... Non c'è nella cartina Armageddon, si chiama Israelon nelle cartine geografiche, si trova vicino a Nazareth, cioè il Monte Carmelo dove è andato Elia, va bene? Allora.
Zaccaria 14, 12.
Questo che stiamo leggendo, questo è cosa rimarrà dopo Armageddon. Volete avere un'idea? Eccola qua.
Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella bocca.
Legge 13, già che ci sei, che siamo sul soggetto.
In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore.
Loro sarebbe l'anticristo, attento.
Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro.
Quindi questo Armageddon, quando il popolo di Dio, gli angeli di Dio, speriamo che noi ci siamo, quella è la sposa, arriveranno dal cielo, E se volete vedere un zoom in, un close up, come si dice in italiano, un primo piano, dovete andare a Gioele capitolo 2, si vedono la sposa di Cristo che viene dal cielo su cavalli e distruggono tutto lanciando fuoco. Qual è Armageddon? Gioele capitolo 2, primo mezzo capitolo. Ecco, allora, quando succederà questo? Quelli là non capiranno niente. Perché l'Anticristo gli dirà, sono alieni che vogliono distruggere il mondo, sparategli. Dice, ah, sì, però sparano e non ti faranno neanche solletico. E diranno, ma come se alieni non muoiono mai? E loro cominciano a accusarsi a vicenda, colpa tua, insomma, e cominciano a ammazzarsi tra di loro, una cosa che nel Vecchio Testamento lo vediamo spesso, quando per esempio le armate di Seir e di Moab, le armate e nemici di Israele, hanno cominciato a combattersi tra di loro e a distruggersi, perché Dio ha mandato la confusione, come Dio ha mandato la confusione tra nell'asse il patto di acciaio, l'asse nazifascista, Italia e Germania, si sono messi a litigare, si sono separati e l'Italia si è unita all'America, una cosa così, insomma, ecco. Però solo Carmageddon, però rimarrà solo la polvere. Ecco, ripete verso 13, e come loro si cercheranno di ammazzarsi tra di loro gli anticristi ad Armageddon. Angela.
In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro, e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro. Zaccaria 14, 12 a 13.
Capito? Un sacco di lavoro sporco il Signore neanche lo deve fare. Si ammazzeranno e si scanneranno tra di loro. È come due che rapinano una banca, alla fine litigano e si ammazzano tra di loro su chi deve prendere di più, una cosa così, no? Angela, prossimo paragrafo. Andiamo al... Dove andiamo?
All'agenzia ANSA. Dice Ucraina, via libera del Parlamento europeo, aiuti a Kiev finché serve.
Ok, ecco, quindi...
Anche invio jet, dice.
Sì, dice, poi vediamo. Il Fatto Quotidiano?
Il Fatto Quotidiano, Ucraina, il Parlamento europeo vota per l'invio di armi a Kiev, valutare anche i jet. Il capo di Stato Maggiore USA dice, nessuno può vincere la guerra.
Quindi vogliono mandare i jet, gli aerei. Però la Russia è piena di aerei, non è che gli mancano aerei. E la Russia non li sta usando, quasi. Perché è saggia, non vuole stuzzicare la NATO a dire, uè, sta mandando gli aerei, mandiamo anche noi. La Russia non li manda. Mm-hmm. Però loro li vogliono mandare perché vogliono vincere. È lì che perderanno invece. Mm-hmm. Perché? Perché succederà un crack in Europa, succederà che i popoli si ribelleranno, cominciando con l'Italia, la Germania, la Francia, ma cosa accidenti stiamo facendo qua? E si ribelleranno e loro come i piedi di argilla della statua Daniele 2, i piedi di argilla, si sgretoleranno e la coalizione delle 30 nazioni NATO si sgretoleranno e alla fine sappiamo arriveranno 10 di Magog. Quindi non è che l'America tira la corda, ma l'America è stolta. È stolta, l'America sta usando l'Europa come sciacquini a fare lavoro sporco. Lei là in America tranquilla, con lo spazio dell'Atlantico di sicurezza, lascia che gli europei paghino il gas più alto, in America invece non lo pagano il gas più alto. È tutto così, no? E però gli europei piano piano cominceranno a svegliarsi, la Bibbia dice che alla fine, incredibile come può sembrare adesso, l'Europa, va bene, le nazioni più potenti, sorreggeranno la Russia, Magog. Mm-hmm. Questa è un'altra storia, non voglio entrarci, lo trovate nel nostro corso biblico che Angela prontissima vi manda se lo richiedete.
Mm-hmm. Amen. Con l'aiuto
allora,
del Signore, sì.
Va bene, quindi abbiamo visto qui che parla di mandare aerei e questa stanno parlando di, diciamo, questa sarebbe la prossima mossa sulla scacchiera, vogliono mandare aerei, cioè i caccia, e cosa che significherebbe un grande alzamento di guerra e persino un confronto nucleare, perché se l'Occidente manda i jet, è grave, perché la Russia l'ha già detto, se loro dovessero perdere vanno le bombe atomiche. Per questo che la NATO, rileggi quel giornale, Angela, il Fatto Quotidiano, dice il capo di Stato Maggiore USA, cosa dice? Fatto Quotidiano, Angela.
Dice: nessuno può vincere la guerra.
Il capo di Stato Maggiore USA, tra tutta la confusione, mandiamo aerei sì, aerei no, mm-hmm. Io ho un mostro con 100 teste, no, un mostro con 30 teste, la NATO. Il capo di Stato Maggiore americano dice: nessuno può vincere la guerra. Perché? Perché la Russia è la prima potenza nucleare del mondo, no, c'ha più numeri di, bombe atomiche di tutti quanti. E cos'è? Quando dicono nessuno può vincere, stanno pensando a quello, no? La Russia l'ha già detto. Dice: se uno mette un piede in Russia, useremo le atomiche. Ha detto. La settimana scorsa ha detto se un soldato ucraino entra in Russia, se la NATO entra in Russia, e sarà guerra atomica. L'America risponde, questo è il giornale di ieri mi pare, l'America risponde, capo di Stato Maggiore dice, lo leggo io, nessuno può vincere la guerra. Lo devo ripetere, mm-hmm. Che ci entra nella zucca.
Sì.
Non ascoltate la propaganda, quella della sera, Mentana, la televisione, Gruber, quelli non capiscono niente. Quelli sono portaborse di Bruxelles, quelli sono giornali americani, quelli lì. In Italia, diciamo, le divisioni sono tante a proposito, ci sono tante divisioni. Guarda, qui c'è un giornale, la Repubblica, Angela, e qui c'è Stoltenberg, qui,
sì.
Puoi leggere cosa dice?
Dice: NATO, i dubbi su caccia e missili a lunga gittata. In Ucraina rischiamo una guerra infinita.
Ecco, qui Stoltenberg sta diventando un po' più saggio, sta dicendo: stiamo rischiando per niente.
Mm-hmm.
Sta dicendo.
Sì.
Dice, cioè, Stoltenberg dice: dubbi su caccia e missili a lunga gittata, stiamo rischiando una guerra infinita. Cioè, dov'è che vogliamo arrivare, sta dicendo? A vincere,
sì,
la Russia?
Sì, sì.
Ma te l'ha già detto la Russia che ti userà le bombe atomiche, mm-hmm. Se tu credi di poter vincere. Come fai a vincere?
Sì.
E che va a seguire il burattino, il clown Zelensky? Quello lì là, ma arrivandolo a fare il teatro. Lui era un clown, clown di teatro, lui era,
sì.
No? E ancora continua.
Un attore.
No? Infatti Medvedev lo chiama il clown. Ma no, il poveraccio, lui è filo nazista, lui deve seguire giustamente la sua ideologia nazista, ci mancherebbe altro. Allora, cos'è che dice Stoltenberg? Il giornale Mondo, Angela, devi andare, il giornale Mondo.
Dice, Ucraina, Stoltenberg dice, la guerra non è iniziata a febbraio. Dal 2014 la NATO ha supportato Kiev con addestramenti ed equipaggiamenti. Wow!
Cioè, wow!
Che rivelazione!
Che rivelazione!
Come mai lo dice a tutti?
Che giri di... perché non possono più negarlo.
Ah.
Noi sono anni che lo diciamo, non solo noi. La guerra è cominciata nel 14 con la provocazione del gruppo filo-nazista. La CIA ha fatto cadere il governo filo-russo. Hanno messo un fantoccio. C'è stato Piazza Maidan 2014 Kiev, fatto cadere il governo. E poi hanno cominciato a bombardare il Donbass russo, cioè c'è una parte ucraina che si chiama Donbass, sono tutti russi, e hanno cominciato a bombardare perché vogliono parlare russo, come a Bolzano voglio parlare tedesco. E adesso a Roma gli tirano i missili a Bolzano perché il tedesco non devono parlarlo. E questo che hanno fatto?
Mm-hmm. Sì, però adesso lo riconoscono, lo ammettono pubblicamente, la NATO ha addestrato gli ucraini dal 2014.
Hai capito, quindi... E lo sta dicendo in un modo velato, no? Non è che può dire noi siamo le prostitute, noi siamo gli ipocriti, abbiamo lavorato con i filo nazisti come di Kiev. Non lo possono più negare. È dal 2014 che la NATO ha iniziato a preparare Kiev. Quindi ecco un po' di più verità che sta venendo fuori.
Sì,
non
sì,
riescono
sì.
A nasconderla, non riescono più a fare finta di niente. Tu se noti sulla televisione imbambolate italiane, ogni tanto ne seguo qualche video filmato, le televisioni imbambolate italiane cosa fanno? Appena uno dice, cioè appena uno esce dal copione, no? Come Orsini, per esempio, Orsini e così, dico, ma la guerra è cominciata nel 2014? No, la mia domanda era un'altra. Ma io voglio dire, no, ho capito tutto, sappiamo tutto, la mia domanda è un'altra. E lei coltiva carciofi? Lei coltiva cipolle? Ma posso finire? Non si preoccupi, Orsini. Cioè, questi imbroglioni, questi travestiti da giornalisti, con i soldi che gli sbucano dalle tasche, cioè praticamente non li fanno. Non sono giornalisti, sono interruttori. Sei interruttori che interrompi la luce e la corrente. Il loro lavoro è interrompere. Se tu non dici quello che loro vogliono, ti interrompono e cambia il discorso. E questa sarebbe la democrazia in Europa. No? E, capito? Loro non sono putiniani, sono prostituniani. Guardami, io non riesco neanche a seguire troppo questa notizia che mi fanno girare i 5 minuti e anche i 10 minuti. Guarda, abbiamo sempre detto che la guerra è cominciata nel 14.
Sì.
Qui c'è tutto un articolo qua, ma lo saltiamo, Angela?
Sì, posso leggere velocemente le parti importanti?
Sì, va bene.
Dice il giornale, l'Ucraina non può trasformarsi in una guerra di 20 anni.
Questo è Stoltenberg che parla, no? La NATO, praticamente.
Il messaggio che gli Stati Uniti hanno iniziato ad inviare a Kiev è stato sintetizzato riservatamente con queste parole. Ma Zelensky deve predisporsi a una battaglia intensa adesso per sedersi eventualmente al tavolo delle trattative in una posizione di forza. La possibilità che si possa verificare nei prossimi mesi una precipitazione degli eventi anche nell'Indo-Pacifico.
Il Pacifico sarebbe la guerra contro la Cina che l'America sta preparando.
L'amministrazione Biden è preoccupata di non avere abbastanza dispositivi a lunga gittata per se stessa.
Sta dicendo l'America, se diamo queste armi all'Ucraina non ne abbiamo per noi.
Ah.
Io non ci credo. Che loro, l'America può schioccare le dita, come anche la Russia, la Cina, e fa tutte le armi che vogliono. È una scusa per dire a Zelensky, senti, non posso darti tutto quello che vuoi perché non voglio, perché non credo che questa guerra tu, Zelensky, o nessuno la può vincere. Avanti.
Lo dice anche il giornale, dice, ma c'è una motivazione ancora più profonda. Non si fida, Biden, non si fida pienamente della tenuta nervosa dell'esercito ucraino. Cosa vuol dire? Che non si può escludere una reazione non ponderata di Kiev in un momento di particolare tensione. Sostanzialmente che i missili a lungo raggio verrebbero usati per attaccare in profondità il territorio russo, magari la stessa Mosca. E lo hai detto anche tu questo, Giuseppe, tante volte, che Biden non si fida di Zelensky, che segue la sua ideologia e potrebbe attaccare la Russia, che provocherebbe una guerra grande.
Bene, forse il suo giornalista segue Radio Blast.
Lo hai detto diverse volte, sì. E poi dice il giornale, è importante che la NATO non faccia parte del conflitto. Lo ha ripetuto il segretario generale Stoltenberg.
Amen. Quindi attenzione, qui Stoltenberg sta ripetendo, sta trasmettendo le istruzioni che lui riceve dall'America.
Ah sì?
Certo. Quindi questa è l'America che parla.
Ma come mai America da una parte dice a tutti armate l'Ucraina, da un'altra parte dice no, non possiamo continuare la guerra?
Perché l'America vuole sfiancare la Russia con una guerra di logoramento il più lungo possibile, ma non la vuole atomica, perché nessuno la vuole atomica. Però vuole guerra con la Cina, per Taiwan, con Nord Corea, con l'Iran, con la Russia, tutti quelli che ostacolano la sua presa di potere mondiale. Va bene? E allora, però, quello che sta dicendo il capo della NATO, sta trasmettendo le istruzioni ricevute da Washington, dall'America. Quindi è come se ascoltasse l'America dicendo che non è importante che la NATO non faccia parte del conflitto. Perché diventerebbe atomico? Se 30 nazioni della NATO entrano in guerra convenzionale contro la Russia, è logico che la Russia è in cattive acque, no? Ma l'America sarebbe in cattive acque se 30 nazioni gli fanno la guerra. E allora che succede? 30 nazioni NATO facessero la guerra alla Russia perderebbe. E allora, ha detto già Putin, useremo le atomiche.
Sì.
Ecco perché dice Stoltenberg, ecco perché l'America sta dicendo la NATO non deve coinvolgersi. Sono 30 nazioni, è logico che vincerebbero a livello convenzionale.
Sì.
Però, allora...
E dice ancora Stoltenberg sull'ultimo aspetto che si concentra sul deficit di munizioni. Dice, la guerra in Ucraina ne sta consumando un'enorme quantità di munizioni e sta esaurendo le scorte alleate. L'attuale tasso di consumo è molte volte superiore al nostro attuale tasso di produzione e questo mette a dura prova le nostre industrie della difesa.
Quindi, praticamente questo è un eufemismo, cos'è? È un po' immigrazione, è un po' addolcire la pillola, eufemismo. Cioè, sta dicendo, questo sta mettendo a dura prova, com'è che dice qua?
Le nostre difese.
Il nostro tasso di produzione... Il tasso di consumo, cioè le bombe, gli armamenti usati in Ucraina, molto superiore che non il tasso di produzione. Non stanno producendo abbastanza per sì. supplire all'Ucraina. Ci credi te? Io no.
Io non lo so.
Ascolta Angela. È una scusa per non volersi umiliare e dire, wey, calmiamoci. È modo di dire, diamoci una calmata.
Speriamo, sì.
È modo di dire a Zelensky e compagnia, dire, tirate il freno a mano, state andando troppo. Ma dove volete arrivare? Al Cremlino? A Mosca? Vi stanno aspettando con i missili atomici. Siete sicuri che volete andare lì? Che se l'orso apre la bocca, si fa un boccone di tutta l'Ucraina? Perché c'hanno i denti atomici. Dice, però c'è anche la NATO. Sì, ma una guerra atomica mondiale non la vuole nessuno, no? Neanche i pazzi del manicomio vogliono una guerra atomica, nessuno. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Allora. Senti, ti ho dato una foto stamattina. L'hai messa sulla radio?
Sì, l'ho messa, sì.
Ecco, è una foto dei gruppi di combattimento ucraini filonazisti. E una foto li mostra. La bandiera ucraina, la vedi nel mezzo la bandiera ucraina?
Sì.
Ecco, poi c'è la bandiera della NATO sulla sinistra, la vedi sulla sinistra? E poi c'è la bandiera nazista a destra. Questo praticamente non è fratello Giuseppe che lo dice, stessi fessacchiotti che stanno, si tirano la zappa sui piedi, si sparano sull'altro piede.
Apertamente così?
Apertamente lì, la bandiera della NATO, dell'Ucraina... È la bandiera nazista con la croce uncinata. Cioè, più chiaro di così. Che quindi, io l'ho sempre detto da anni, chi è che stanno usando gli americani per fare la guerra contro la Russia? I nazisti. Perché? Perché storicamente i nazisti hanno fatto la guerra con la Russia, si odiano ancora le due ideologie. E allora cosa ha fatto la CIA? Furba, dice, oh, come furba la CIA. 2014 va a Kiev e dice, qui dobbiamo buttare giù il governo, che filo russo, sì, come si fa? Chi è che odia i russi? Lo si guarda intorno, i nazisti ucraini li odiano. E allora, questo già si è saputo già. Già nel 2014 leggevo queste cose sui giornali. Pagavano $50 al giorno ai filonazisti per sparare dalle finestre contro la polizia ucraina, contro i manifestanti, facendo credere ai manifestanti che la polizia gli sparava, facendo credere alla polizia che ai manifestanti gli sparava. Invece erano questi filonazisti, che cecchini, che dalle finestre sparavano a uno e all'altro. Va bene, questo è stato sui giornali, questo qui si sa. Ed ecco qui la foto. Ecco, l'ho messo sulla radio, dategli un'occhiata, scaricatela, va bene? Insomma, voglio dire, il grande problema con questa guerra è che il maligno ha usato i rimasugli dell'ideologia nazista, a cominciare col colpo di Stato a Kiev nel 2014, e ha usato i bombardamenti sui poveri russi del Donbass per 8 anni, va bene, e l'incredibile odio il diavolo ha usato, che vediamo provenire da certi leader ucraini filonazisti, e sembra che di tornare ai tempi di Hitler e del nazismo tedesco, che la Germania ha invaso tutta l'Europa con l'odio contro gli ebrei, il grande amore per la superiorità ariana. E loro, la loro, da una parte si sentono superiori, dall'altra parte si sentono questo odio, va bene? E questo era lo spirito dei nazisti. Per questo i nazisti hanno perso. Sì, si è perso perché quel stravolto di Hitler, invece di fare la guerra contro la Russia, contro l'America, l'ha fatto contro gli ebrei. E gli ebrei, e quelli erano il popolo di Dio, quelli lo saranno di nuovo popolo di Dio. E Hitler ha picchiato la testa contro il granito. Perché? Perché nei piani di Dio Israele si convertirà. E Hitler non ha perso contro la Russia e l'America, ha perso contro gli ebrei.
Wow.
Hai capito?
Gli ebrei che non avevano neanche un esercito, non combattevano.
Hitler ha fatto lo sbaglio che molti fanno, lo vedono in internet, che fanno grandi filmati. Gli ebrei sionisti hanno le banche, gli ebrei hanno tutti i soldi. È vero, però quello che non... sono un po' ignoranti. Quello che non sanno è che ci sono due tipi di ebrei, un po' come il Vaticano, che c'ha i cattolici che vanno a domenica di saldare la panca, pecorelle semplici, così, e poi ci sono i gesuiti, poi ci sono i farisei, poi ci sono i sadducei cattolici, poi ci sono i cardinali, poi c'è la mafia di San Gallo che ha eletto il Papa, e poi c'è il Papa della Papamagna, come si chiama?
Pacciamama.
Pacciamama, va bene. Cioè la Chiesa Cattolica, come tutte le chiese, è sempre divisa. Il popolo di Dio, quando Gesù è venuto, c'erano le pecorelle, 12 discepoli, eccetera, e poi c'erano le capre, i caproni, le capracce, figli del diavolo, la zizzania, ufficialmente popolo di Dio e farisei. Oggi è lo stesso, va bene? Che Hitler ha fatto questo sbaglio, dicevo, torno lì, lui ha fatto Mein Kampf, mostrando come gli ebrei hanno distrutto il mondo. Ma lui ha messo sugli ebrei le colpe dei sionisti. È come se io dicessi, tutti i cattolici sono come il Papa della Pacciamama. Tutti i cattolici sono
sì.
Come i gesuiti anticristo.
Sì.
Non è vero. Mm-hmm. Non è vero. O dicessi, tutti i protestanti sono Vangelo di prosperità, sotto la supergrazia. No, quelli sono falsi protestanti.
Mm-hmm.
Il vero protestante è quello come Martin Lutero, che protestava contro le indulgenze, protestava contro il cattolicesimo marcio e cancerogeno.
Mm-hmm.
Ma il vero cattolicesimo, nonostante qualche dottrina sbilindrata, non sono cristiani.
Cioè
il vero protestantesimo, nonostante la dottrina fuori binario, sono cristiani. Da non confondere con i falsi protestanti, i falsi cattolici, ci siamo? Quindi i falsi ebrei, i sionisti, i banchieri, i Rockefeller, i Soros, fammi buttare un paio di nomi, speriamo che la faccio franca col computer qua. Va bene, quelle multinazionali che sono ebrei, quelli non sono ebrei, ma sì che sono ebrei ufficialmente, ma sì, ma no, sono anticristo, sono figli del diavolo. Sono falsi ebrei. I veri ebrei sono quelli che sono in Israele a combattere per Israele, a difendere Israele, a proteggere Israele, a proteggere dagli attacchi dinamitardi. E però trattano male i palestinesi, senz'altro. Sbagliano. Israele sbaglia. Dovrebbe andare in Palestina e fare un piano Marshall, che è stato l'unica strategia giusta che l'America ha fatto dai 250 anni che esiste.
Ma lo faranno, no? Quando sarà il patto di 7 anni?
Cos'è? Il piano Marshall?
Well, la pace con la Palestina.
Sì, non il piano Marshall, però.
Magari.
Israele dovrebbe andare ai palestinesi e dire, nel nome di Gesù Cristo noi vi amiamo, non avete acqua, ve la diamo noi, perché non c'hanno acqua in Palestina.
Mm.
E pensano solo a odiare i nemici. E Israele invece è un paradiso, no? Stanno desalinizzando, togliendo l'acqua, il sale dall'acqua del Mediterraneo, e vendono l'acqua anche alla Giordania. Alla Giordania stanno vendendo l'acqua del Mediterraneo desalinizzata, tolgono il sale gli ebrei.
Mm-hmm.
E hanno acqua a volontà. Mentre in Israele hanno piscine per nuotare dappertutto, in Palestina non hanno acqua da bere.
Oh.
E siccome c'erano questi problemi politici, diciamo all'Israele non è che gli interessa molto aiutarli. Io naturalmente direi dovrebbe andare lì in Palestina, gli ebrei, nel nome di Gesù Cristo, nel nome dell'amore, nel nome del Vangelo, come fanno tutti i missionari cattolici, protestanti, che vanno, aiutano tutti quelli che possono. E invece no, vanno lì con la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, eccetera, eccetera. Ci siamo?
Sì.
Ecco, quindi in conclusione, lo sbaglio di Hitler, perché Hitler ha veramente perso la guerra, si è messo contro il popolo di Dio che tornerà adesso, va bene. Invece lui deve combattere la sua guerra contro la Russia, l'America, la poteva anche vincere. Se lui non avesse invaso la Russia avrebbe vinto la guerra, perché l'80% dell'esercito nazista fu stato distrutto dai russi. È la Russia che ha vinto la guerra, non gli alleati. Mio padre militare dice che quelli là erano un branco di ignoranti, non sapevano neanche sparare. Gli alleati non sapevano fare niente. Niente. Va bene. L'80% dell'esercito è stato distrutto dai sovietici. Studiare. Altro che sbarco di Normandia dalla nonna. Se Hitler avesse avuto le armate che erano in Russia a Stalingrado, le avesse avute lì, in Normandia, lì, caro mio, non entrava nessuno in Normandia. E quindi Hitler ha perso la guerra perché era posseduto del diavolo, perché ha attaccato il popolo di Dio, perché non aveva la saggezza di Dio. E chiunque fa le guerre come l'ha fatto Hitler è comunque del diavolo, quindi prima o poi, insomma, capisci, cade nella fossa. Bene, questa è la foto, io direi che è una foto storica, una foto io direi eccezionale. L'ho trovata stamattina questa foto, se la guardate bene è incredibile. C'è un gruppo di soldati ucraini con gli occhi nascosti lì, vedi, hanno nascosto gli occhi appunto perché è pericolosa questa foto, stanno dicendo che siamo nazisti. Foto della NATO, foto dell'Ucraina e la foto nazista. Stanno dicendo NATO e Ucraina e zona nazista, stanno dicendo.
Wow.
Angela, la parola.
Wow. Sì, allora, ultimo giornale su questo soggetto, poi facciamo una pausa. Dal giornale Repubblica è una notizia che diversi fratelli stamattina l'hanno inviata. Dice: guerra Ucraina-Russia, le news di oggi. Von der Leyen dice: Putin deve fallire. La Cina dice: presenteremo proposta di pace. La Mosca: conquistata Grianicovka. E Tajani vede Kuleba.
Ok, vabbè. Allora la von der Leyen dice Putin deve fallire, ma questa qui perché non va, questa dolce donna, perché non se ne va a casa sua a cucinare qualche spaghettina per il marito? Qui ci sono donne che non dovrebbero fare politica e non ci capiscono niente,
Macron
e
invece.
ci sono uomini che invece dovrebbero darsi da fare, fare la loro parte. Le donne non sono chiamate a fare la politica, non è la loro chiamata. Devono andare a prendere scuola dal marito, a cucinare, a prendere scuola dei bambini e non solo prendere pillole per abortire.
Amen.
Ma che ci fanno? Guarda, ci sono due donne che hanno appena rassegnato le dimissioni. E una, la prima ministra scozzese e l'altra la prima ministra neozelandese. Hanno rassegnato le dimissioni e siamo troppo stanche.
Wow.
Ha detto siamo stanchi. Ma è logico, che c'è tutta sta marea di donne a fare politica. Eguaglianza! Bisogna leggere al Parlamento 50-50, uomini e donne. Ma scusa, non c'è già la democrazia? E se vogliono donne le votano. No, minimo garantito 50% dei parlamentari donne. E perché, scusa? Questo è fascismo. Questo è fascismo! Perché mi devo obbligare a me a votare un uomo? Voglio votare una donna. Ho una donna, voglio votare un uomo. Fascisti! Ho gridato abbastanza?
Sì,
Oh.
abbastanza.
Il Ministero come si dice, delle eque opportunità. Che la donna deve avere l'opportunità di essere votata. Ma tu parli, predichi. La gente ti piace alla gente, ti votano. Ma non c'è
Sì.
una legge che per forza devo
Deve essere
votare
donna.
o donna. E se voglio votare un uomo? No, perché gli uomini sono cattivi, sono qui, sono ce ne sono anche di peggio. Ma c'è la democrazia, c'è il voto segreto, puoi votare tutte le donne che vuoi o tutti gli uomini. Angela,
Sì.
Tu che sei una, scusa, tu sei una donna, stavolta non ho parlato a favore tuo.
Ma non ti preoccupare, perché io credo che uno deve essere eletto in base ai talenti, ai meriti, non in base che è uomo o è donna, ma
al
non
sesso,
importa. Non importa.
Sesso. Questo sì che è omofologia,
sì.
Omofologico.
Però stesso giornale, stesso articolo, infatti, dove von der Leyen dice Putin deve fallire, stesso articolo dice Macron, invece, dice Putin non cadrà, pronti a una guerra lunga. Quindi opinioni diverse.
Sì, ma Macron lo dice questo?
Sì.
Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Macron dice che, tra l'altro, Macron in Europa, Dio lo benedica, è stata una colomba, eh? È stato quello che ha rallentato i posseduti americani che volevano fare molto più danno di quello che sta facendo. E Macron gli diceva già dall'inizio della guerra del 2022, Macron gli diceva all'America, guardate che con Putin prima o poi dobbiamo trattare. Perché c'era Biden che ogni tanto usciva dall'ospizio e offendeva Putin. E lo chiamava assassino, sanguinario. Questa gentaglia, Biden and Company, con le mani ancora sporche di sangue dall'Afghanistan, dell'Iraq, milioni di morti, vanno a dire a Putin che lui è assassino. Ma sarà assassino come Biden, sarà come tutti gli altri, tanto tra assassini si capiscono. E non è che siamo qua a difendere la Russia, no, la Russia è un peccatrice come tutti gli altri, però è stata provocata. E allora Macron gli vedeva come Biden offendeva a Putin e gli dice guardate che con Putin prima o poi dovremo trattare. E allora chiudi il becco, pistola, bocca sporca, date una sciacquata. Angela, prendi la parola.
Sì, va bene. Per me possiamo fare una pausa adesso?
Sì.
Sì?
Così almeno prendo fiato,
Va bene.
Vado meglio con la voce, no?
Certo, no, sta andando benissimo.
Dico, non è con
grazie,
non
Gesù.
È reclami, no?
Per cosa? Sto ringraziando Dio.
Non sto tossendo molto. No?
Grazie, Gesù. No, sta andando
grazie
bene.
Le preghiere dei fratelli.
Sì, giusto.
Fratelli, le vostre preghiere stanno funzionando, mi sento meglio.
Amen.
Grazie, Gesù, che era una tortura predicare con la tosse. Gloria, gloria. Provateci voi. Ti voglio bene, Gesù. Gloria a te, Signore.
Ascoltiamo Angela. Un bel canto e poi condividiamo alcune testimonianze e poi di nuovo torniamo alle notizie perché c'è una cosa importante successa in America, un treno che è deragliato, ma questa non è tutto, cioè c'è un parallelo di qualcosa di importante che sta succedendo in Israele ed è collegato a questa notizia. In che modo? Vediamo dopo questo canto.
Cosa c'è dietro la notizia? Dietro?
Ascoltiamo il canto, né per forza né per potenza, per ricordarci noi tutti che non dobbiamo combattere nella carne con armi per distruggere, ma nello spirito per fermare tutto il male nel mondo.
Alleluia.
Il gruppo Maranatha.
Gloria a Dio.